L'incontro di questa sera ha per tema la paternità. Il tema è accompagnato da un'indicazione in forma di sottotitolo che suona Pensieri sul senso della genitura. Pensiero, senso e genitura. La nostra meditazione consisterà nel chiarire queste tre parole, il cui significato ci sembra però ovvio. Dovremo allora chiarire una ovvietà? No. E questo già solo per il fatto che tale ovvietà costituisce un'apparenza. L'apparente ovvietà di queste tre parole è infatti spesso assunta come una buona ragione per evitare di pensare il nostro essere è in suo favore. Non ci resta dunque che tentare insieme un'intesa. Forse tale tentativo ci permetterà di trasformare il nostro incontro in una occasione per superare un'apparenza. Forse potremo esperire un essere in comune, un'umana coalescenza, a cui non siamo abituati. Senza quasi accorgercene, potremmo ritrovarci su una via capace di insegnarci a interrogare l'essenza attuale della paternità. Una via che mira a una sola domanda. Dobbiamo qui intendere la parola senso in tutta la sua semplicità. Essa normalmente designa il significato di un detto o di un dato discorso. Questa accezione si basa sull'idea del senso come facoltà dell'apprendere e del ricevere impressioni o stimoli, o come maniera ordinaria di intendere, da cui dipendono i comuni significati del senso, vale a dire l'intelligenza o il giudizio. Tuttavia, originariamente, la dizione senso vuol dire aver già preso una certa direzione, aver già imboccato una via, stare già su un cammino. Il senso di qualcosa non è solo il suo cosiddetto valore semantico, che può essere diretto o traslato, ma innanzitutto l'elemento entro cui quel qualcosa si stanzia per essere ciò che è. Elemento questo che non è mai indipendente dall'essere dell'uomo. Chi conserva ancora un barlume di umano intuito sa che il senso è l'elemento che proprio l'uomo ha il compito di custodire, pena la distruzione del suo essere. Con la parola senso intendiamo così ricordare che ogni cosa, meglio ogni res, è ciò che è non solo, per così dire, in forza di se stessa, ma soprattutto in grazia dell'esistere dell'essere umano, altrimenti detto essere pensante. La parola senso è allora il nome di questa originaria e singolare relazione fra l'essere pensante e l'eres. Quando diciamo l'eres, però, non dobbiamo subito immaginare un agglomerato di realtà, l'una avulsa dall'altra. L'eres, ovvero questa res, con e per quella, e quella con e per questa, così che ognuna sia colta nella sua costitutiva inclinazione a compaginarsi o a non compaginarsi con l'altra, in modo che appaia o non appaia, sorga o tramonti ciò che chiamiamo un mondo. Mondo significa mundus, luogo chiaro, sfera chiara, regno umano divino che si staglia fra cielo e terra, compagine nitida, fuga nitida. Rinvia al greco cosmos, che significa ornamento. Cosmein, lasciare che le res sfolgorino nel loro splendore. Sicché quando diciamo l'uomo, non intendiamo l'isolato e avulso soggetto fra oggetti, e neppure l'umanità in generale, ma ogni volta ciascuno di noi nel suo essere già sempre, per indole propria, con gli altri, quindi con le res, ossia con un mondo, in un mondo e per un mondo, su una terra. Ad esempio, il senso di un albero, dovremmo dire il senso mondo di un albero, non si riduce al suo contingente funzionamento vegetale. Senso è il fatto che esso, ad esempio, ora fiorisce e risplende nel cielo, ora invece appassisce e sembra morto, ora è verde nella quiete della campagna, ora si piega e si spezza nella bufera e così via. L'albero, in quanto senso, è uno stare su quel particolare cammino che consiste nell'andare di là verso la fioritura e la maturazione per poi tornare indietro fino ad appassire e scomparire. Dalla terra di là verso il cielo, e dal cielo indietro verso la terra, dove terra e cielo rinviano, per indole e senza mai confondervisi, all'inaggirabile multiforme intero, alla cangiante nascosta sfera di integrità che accoglie e concede essere, ma che può anche distruggere e annientare. Se ci guardiamo attorno, scopriamo che ogni res sta sul suo proprio cammino, ha il proprio senso, anche la res più insignificante o la più falsa. Anzi, ogni res sta già sempre per noi sul proprio cammino, sulle proprie rotte terrestri. Ma anche noi, ognuno d'indole propria con gli altri e con le res nel loro senso mondo, stiamo su un cammino comune, su cui si stagliano cammini singolari e abituali, straordinari e consueti, grandi o piccoli, avvianti o svianti, nascosti o palesi, poetici o impoetici. Un cammino lungo il quale presagiamo ogni volta un luogo in cui abitare e acquietarci, un luogo che soffriamo nella sua sempre avveniente salubrità e che non troviamo mai. Così tutto sta nella sofferenza e ha un'indole di sofferenza, ovvero ogni res soffre per il mondo. L'indicare l'uomo simultaneamente come essere pensante e come essere mortale si fonda forse proprio in tale presagire, un presagire intonato da un dolore creativo. Questo appunto vuol dire la parola sofferenza. Alcuni versi del poeta tedesco Hölderlin, nei quali si canta la differenza fra i mortali e gli immortali, indicano limpidamente il senso mondo dell'essere in cammino. Ma a noi non è dato trovare luogo in nessun luogo. Passano, cadono soffrendo gli uomini, accecati da un'ora all'altra come acqua da scoglio a scoglio gettata per anni, giù nel non saputo. Tutto dunque è senso, cioè via, cammino. Abbiamo appena udito che l'uomo è per essenza colui che non può ritrarsi dal compito di custodire il senso, compito su cui si fonda l'agire che chiamiamo sensato. E allora proprio il senso custodito, l'invisibile fondamento della sensatezza umana, dell'assennata intelligenza. Solo la sensibilità o il sentimento per il senso concede il senno. Avvertiamo in queste parole il rinvio al verbo sentire. Malauguratamente abbiamo del sentire un'idea limitata. Lo interpretiamo o come l'azione della mera sensibilità, cioè la sensazione, o come il verbo della sentimentalità, affetti e sentimenti, sensibilità nel senso della odierna tecnica psicologica. Sentire deve essere inteso invece muovendo dalla parola senso, senso mondo, così come l'abbiamo appena delucidata. Sentire significa originariamente essere capaci di cogliere una res, un'azione, una prassi, una parola, muovendo dal suo senso mondo in modo da poterla in esso custodire. Comprendiamo così come il senso mondo non sia già subito chiaro e palese, anzi, esso, normalmente, è piuttosto ritratto, tende a ritrarsi, a restare per così dire sullo sfondo, ossia non è nulla di ordinario o quotidiano, nulla di immediatamente constatabile, nulla di contingente. Se torniamo all'albero e ci chiediamo che cosa significhi sentirlo, sentire un albero, troviamo facilmente che vuol dire questo: accorgersi dell'elemento in cui innanzitutto lo incontriamo l'albero, in quanto è questo albero, proprio questo e non quello, elemento che consiste sempre in una certa, determinata, irripetibile flagranza locale. Ad esempio oggi, durante questa primavera, qui a Milano, nell'istante in cui l'aria inizia ad assumere i toni bruni del crepuscolo. Se l'albero è colmo di fiori, sappiamo che solo ora e qui esso è un albero fiorito e che dunque mai incontreremo l'albero fiorito in generale. Sentire l'albero vuol dire comprenderlo muovendo dalla sua perenne flagranza locale, senza con questo mai temere di rendere soggettivo e particolare l'albero stesso, in quanto supposto dato oggettivo dell'oggettiva realtà naturale vegetale. Ogni res irrompe persiste e scompare sempre nella sua propria flagranza locale, flagranza che l'uomo, volente o nolente, necessariamente aderge e in cui si ritrova come immerso e giocato. Ora, nel nostro discorso, pensare significa innanzitutto sentire il senso mondo. Potremmo dire che pensare l'albero significhi, con un'espressione un po' inusuale, sentirlo di mondo, avvertirlo solo in grazia del senso mondo. Ma per sentire il senso bisogna prima accorgersi del suo ritratto integro e attendibile vigore, ossia è necessario risvegliarsi a esso, in esso. Infatti nulla e nessuno potranno mai dimostrarci, mediante un qualche mezzo o metodo, che il senso sia. Del senso mondo, di questa perenne flagranza locale in cui, come uomini, già sempre siamo, ci si può solo accorgere. Il senso deve solo essere scorto in un accorgimento, in un originante colpo d'occhio. Per comprendere tale singolare situazione, ovvero che il senso sia dato sempre ogni volta a noi e per noi, in modo che possiamo liberamente e variamente assumerlo, oppure altrettanto liberamente rifiutarlo e misconoscerlo, e quindi tralasciarlo, possiamo riandare a un'antica massima della paideia greca, diciamo l'educazione basata sul progetto iniziale della filosofia ad opera di Platone e poi di Aristotele. Questa massima suona più o meno così. È segno di buona educazione al pensiero il saper distinguere fra ciò che richiede di essere dimostrato e addotto, comprovato, e ciò che invece non lo richiede affatto, giacché esige solo di essere scorto, scorto al fine di essere esperito e quindi pensato, vale a dire sentito. Che vi sia del senso, e che vi sia del senso unicamente là dove si stanzi l'essere uomo, ebbene questo evento mondo così singolare, per sussistere, ha bisogno unicamente di un accorgimento originario, originante. Lo scorgimento del senso mondo, cioè della flagranza locale in cui e per cui noi via via esistiamo e moriamo, con le res e contro le res, e in cui le res stanno con noi e contro di noi, in modi fra noi e le res che non sono mai dominabili, tale scorgimento trasforma istantaneamente l'essere umano fino a risvegliare in lui la sopita indole del sentire. Ma allora, per indicare ciò che qui intendiamo con il termine pensiero, possiamo riferirci alla parola sentimento, da tenere ben lontana dalla sua consueta accezione sentimentale o affettiva, il sentimento come semplice stato emotivo. Il sentimento è per noi l'azione propria del sentire. Riprendiamo in tal modo l'iniziale determinazione greca del pensare come culmine della prassi. Così l'uomo, ognuno di noi, è l'essere pensante in quanto è ab origine e ab imis l'essere senziente, l'essere del sentimento. Ecco perché i pensieri possono anche essere detti sentenze, ossia liberi sentimenti del senso mondo, i quali nulla hanno da spartire con l'odierno sentenziare di molti cosiddetti filosofi e intellettuali. L'uomo, ogni uomo, ognuno di noi, che lo voglia o no, che stia al gioco o che si rifiuti di assumersi il peso alleviante del mondo, è la sentinella del senso. Non potrebbe esservi alcuna pura sensazione cosiddetta corporea, né alcuna sensibilità cosiddetta emotiva. Non vi sarebbero né corpo né anima, insomma, e neppure soggetti e oggetti, discernimenti e giudizi, né cose terrestri di cui appropriarsi in forma di risorse, né cose celesti da studiare scientificamente, se non vi fosse innanzitutto per l'uomo, nell'uomo e con l'uomo, quell'originario sentimento consistente nel libero sentire il senso. Passiamo ora alla parola genitura. In tale passaggio tocchiamo la vera, prima e ultima, difficoltà della nostra meditazione. Dobbiamo ora raccoglierci per definire rigorosamente che cosa pensiamo in questa dizione, genitura. Sarà bene osservare immediatamente un fatto. In questa parola, contrariamente all'uso corrente, che è già sempre dimentico dell'origine, dobbiamo imparare a udire innanzitutto il generarsi, piuttosto che il generare, inteso come procreare e mettere al mondo. La genitura non è dunque per noi l'atto umano divino del generare e il conseguente stato generativo della creatura, ma la raccolta, la fuga di tutti i modi, umani, divini, terrestri, celesti, del generarsi come originarsi del senso. Quel senso che, come stiamo vedendo, fa sì che appaia e sia, o che non appaia e non sia, una certa forma, questa o quella, quest'albero o quella montagna, quest'uomo o quell'azione, e così via. Sottolineo il sì del generarsi per indicare che non si tratta per noi di un mero marcatore pronominale che trasforma il verbo attivo nel cosiddetto riflessivo. Qui, nella dimensione mondiale del senso che tentiamo di pensare insieme, non vi è originariamente alcun riflesso, alcuna azione rivolta da sé verso se stessi. Non ha luogo, insomma, nessuna dialettica speculare e dunque nessuna speculazione, nessun processo. Torniamo ancora all'albero e immaginiamo di starcene dinanzi a esso in modo da coglierlo in quanto senso, che esso, un frutto della terra, si generi per noi nel senso del mondo, quindi che l'albero sia da noi sentito, ovvero lasciato quieto nel suo appartenere alla propria flagranza locale, così che anche noi, proprio sentendo l'albero, lasciamo noi stessi affidati alla medesima flagranza locale. Ebbene, questo generarsi non sorge da una già data relazione fra un soggetto, noi, e un oggetto, l'albero. Insomma, non vi sono qui cose come cause ed effetti, né soggettivazioni che debbano fare i conti con oggettivazioni. È davvero strano. Si genera un'amicizia fra noi e l'albero, un'amicizia che potremmo definire senziente, un'amicizia talmente vigorosa e chiara che chiede prima di tutto di non essere addotta o comprovata, pena la sua immediata distruzione. Essa ci invita solo a scorgerla, senza alcuna forzatura, per poi adergerla e soffrirla, e cantarla, se fossimo poeti, o raffigurarla, se fossimo pittori. Se fossimo uomini senzienti, poeti e pittori, l'albero vivrebbe di solo senso. Dobbiamo pensare a tutto questo con semplicità, senza temere di rilevare solo delle ovvietà. Siamo accanto all'albero e soltanto un attimo prima quell'amicizia non si imponeva così come si impone adesso, non si stagliava con i suoi molteplici riferimenti terrestri celesti. Era latente, dormiva. Una volta risvegliata, si stanzia come una dimensione già all'istante priva di ogni perché, ma in modo tale che questa privazione del perché non si mostri mai come una mancanza o un difetto. Piuttosto, essa flagra come un'improvvisa ricchezza, una singolare ricchezza di senso, la fonte o la sorgente di ogni attendibile relazione o modo d'essere fra noi e l'albero stesso. Ecco allora il punto. L'amicizia fra noi e l'albero si genera, ossia è generata per indole e quindi è ab origine di indole generosa e generante. Il sì indica proprio questa privazione ricchezza di tempra indolica, questo mite e ricco nascondersi del perché, questo per così dire nascondimento temprante, il quale, mentre non si lascia mai ridurre a qualcosa di constatabile o tangibile, ha luogo con la grazia del più solido fondamento, talmente solido che possiamo anche dimenticarlo e tralasciarlo. Se ci chiediamo da dove si generi quell'amicizia, non troviamo nulla, né in noi né fuori di noi, né in un qualche luogo nascosto chissà dove. Nulla la genera. Nulla. Diciamo allora così: è un'amicizia genuina, ossia un legame gratuito e grato, anzi, è la grazia stessa, l'indole che dona senza chiedere nulla in cambio, se non il più semplice ritratto ringraziamento. Nella nostra parola latina gratia dobbiamo sentire l'originaria charis greca, che che indica appunto il dono e il favore, dunque l'avvenenza, anche nel senso della bellezza. La bellezza è grazia nel senso della gratuità, cioè della libertà da ogni riferimento all'utile e all'efficace. Essa ci accoglie in sé in modo che noi stessi, alla nostra maniera, la teniamo, la custodiamo, ma essa è nulla. Scorgiamo così, standocene semplicemente con un albero immersi nel bel mezzo del suo senso, l'intima tempra del nulla. Questo nulla, che caratterizza il generarsi, la perenne, gratuita genitura del senso ora di questo albero, ma di volta in volta del senso di qualunque ente, questo nulla, dicevo, non rinvia affatto alla negatività dell'annichilire e dell'annientare. Non indica, come si dice, un andare o un finire in nulla. In esso non vi è alcun rinvio al cosiddetto nichilismo, che spesso citiamo senza mai chiederci d'onde provenga il suo nihil. Questo nulla, unico nel suo genere, è lo stesso senso mondo in cui ogni volta consiste ciò che abbiamo chiamato la flagranza locale. È il nulla stagliante, il nulla sorgivo al quale ci affidiamo quando sentiamo le res e noi stessi nel verso e per il verso del senso mondo, vale a dire quando diveniamo ciò che già sempre siamo, degli esseri pensanti. Siccome esso è quel nulla da cui ogni volta flagriamo con ogni ente, ossia è la grazia per tutto ciò che è e che non è, che è stato e che sarà, o che non è stato e che non sarà, possiamo chiamarlo il nulla della grazia, il nulla carismatico. L'amicizia originaria è l'illocalizzabile flagranza locale per ogni res, l'indole senziente del mondo. Ma la delucidazione di ciò che nella nostra meditazione intendiamo con la parola genitura, lo vediamo già in essa, pensiamo il perenne generarsi del senso mondo cui, come esseri pensanti, necessariamente apparteniamo, sicché in genitura sottintendiamo sempre l'espressione del senso, genitura del senso. La delucidazione, dicevo, non sarebbe compiuta se non ne sottolineassimo un tratto, che è poi il suo tratto decisivo, cui abbiamo fin qui soltanto accennato. Riprendiamo ciò che abbiamo detto e compiamo l'ultimo passo. Il senso mondo si genera nell'uomo, per l'uomo e con l'uomo, così che egli si trovi già sempre nella genitura e vi si trovi non come una mela nel paniere o come un cervo nel bosco, ma come qualcuno che via via risponde di essa, genitura, e ne soffre, proprio esistendo giorno per giorno e dunque abitando da mortale sulla terra, il che vuol dire anche sotto il cielo. Ora però questo trovarsi che risponde, questo trovarsi che non può non rispondere al gratuito generarsi del senso adergendolo e giocandolo, e quindi lasciandosi giocare, ebbene questo ritrovarsi responsabile, chiamiamolo così, giacché è per essenza silente, non tematico, può restare non scorto, non considerato, può insomma non essere riconosciuto in ciò che è, anzi, può lasciarsi misconoscere e fraintendere fino alla sua completa copertura. Insomma, la perenne, necessaria, gratuita genitura del senso, come fenomeno fondamentale dell'indole uomo, può essere interamente trascurata dall'uomo stesso fino a un punto davvero singolare, quello in cui la stessa trascuratezza della genitura è trascurata. In tal caso, ossia ripetiamolo, quando è trascurato o tralasciato lo stato di trascuratezza in cui versa la genitura del senso, in tal caso parleremo di oblio del senso mondo, un oblio in cui l'uomo, vale a dire ognuno di noi, è come scisso e separato, avulso proprio da ciò che lo riguarda intimamente, ovvero è come scisso, per così dire, da sé in sé, meglio, dall'indole propria nell'indole propria, disgiunto e avulso dal suo stesso umano stanziarsi, e quindi sta ed insiste ed esiste in una singolare indigenza costitutiva. Ora, possiamo supporre che questo tratto della trascuratezza che rischia sempre di divenire oblio, tratto che completa appunto la caratterizzazione di ciò che pensiamo nella parola genitura, ebbene dipenda dalla circostanza che il senso mondo, come abbiamo rilevato, è nulla, ovvero, detto dalla parte dell'impatto della contingenza, niente di constatabile, niente che sia a portata di mano fra le res quotidiane, quel nulla che resta tuttavia abissalmente più essente di ogni res. L'oblio del senso mondo si accompagna al misconoscimento dell'indole nulla. Lì dove si genera un tale oblio, il nulla appare definitivamente come la mera totale negazione di tutto, una sorta di deserto ontologico, divenendo così qualcosa di impensabile, da cui rifuggire con tutte le forze. Ma, ecco il punto saliente, nella sua trascuratezza oblio, la genitura non scompare, non si annienta. Un tale annientamento sarebbe, per così dire, ancora più inattendibile di un cerchio quadrato. Ciò che le accade è piuttosto una deformazione e una mutazione nascoste, un intimo celato stravolgimento, e questo proprio mentre essa, genitura, chiede all'uomo solo di essere ricordata, e dunque compresa e saputa in modo sempre più originario, ossia ringraziata, così da essere messa in forma, secondo misure che le si addicano, in maniere e vie che la celebrino e la festeggino come il dono più prezioso. Per intendere ancora più nettamente ciò che stiamo dicendo, sempre al fine, non dimentichiamolo, di giungere ad una determinazione sufficiente della genitura del senso, concediamoci ancora una pausa accanto all'albero, dislocati nella sua sfera di senso. Fermiamoci di nuovo dinanzi a esso e risvegliamo il ricordo dell'amicizia con la sua flagranza locale, la quale, così ricordata, diviene istantaneamente anche nostra, ovvero diviene, in un istantaneo colpo di gratuità, il nostro soggiorno, il luogo dove abitiamo come mortali. Rivolgiamoci ancora alla tradizione della poesia, non più però all'opera di Hölderlin, ma a quella del poeta austriaco Georg Trakl. Penso in particolare a un componimento certamente noto a coloro che conoscono Trakl. Si intitola Una sera d'inverno ed è costituito di 3 strofe di 4 versi ciascuna. La seconda strofa indica l'albero proprio mediante la figura della grazia. Nel verso compare addirittura la denominazione albero della grazia. Leggiamo questa poesia in una nostra traduzione. Una sera d'inverno. Quando la neve cade alla finestra, a lungo suona la campana della sera. Per molti la tavola è pronta e nella casa ogni res è al suo posto. Alcuni, durante il pellegrinaggio, giungono alla porta per oscuri sentieri. Fiorisce d'oro l'albero della grazia dalla fresca linfa della terra. Un pellegrino entra in silenzio. Il dolore pietrificò la soglia. Sfolgorano qui, in pura chiarità, sopra la tavola, pane e vino. Una adeguata delucidazione di questa poesia è qui impossibile, ma anche ad un ascolto rapido si avverte, cioè si sente, come sia proprio l'albero della grazia ciò che sostiene il canto e gli dà il tono, non fosse altro che per il suo essere dettato nella strofa centrale. Fiorisce d'oro l'albero della grazia dalla fresca linfa della terra. L'albero della grazia. Non si tratta di un particolare tipo di albero, né della idealizzazione romantica di ciò che i comuni mortali chiamano albero. Non è neppure l'essenza generale poetizzata dell'albero, e neppure l'albero inteso alla luce del suo essere una creatura divina, la grazia del creatore. Di che cosa si tratta allora? E che cosa significa quel genitivo della grazia? Risposta: il genitivo vuol dire appartenenza. Esso mostra allora l'indissolubile appartenenza alla gratuita e sempre ancora trascurata genitura del senso. L'albero della grazia vuol dire l'albero strappato alla piatta consuetudine della comparsa e trasposto, trapiantato, ora grazie al canto, nella forma di un'apparizione, ovvero poeticamente rischiarato e rigenerato nella flagranza della grazia, nella gratuità con cui il suo senso mondo diviene il nostro senso mondo, in un'amicizia che può costituire il primo germe del fondamento per un abitare finalmente terrestre. Il verso dice che ogni albero, anche il più insignificante, è albero della grazia e nient'altro. Fiorisce d'oro dalla fresca linfa della terra. Chiamare l'albero, ogni albero, l'albero della grazia, vuol dire ricompaginarsi da uomini, cioè qui da mortali, con la genitura del senso, lasciando che sia adesso il senso mondo stesso a guidare ogni pensiero e ogni riferimento. L'albero è ora quel vivente che raccoglie in sé la sobrietà della terra nella freschezza della linfa e lo sfolgorio della sfera celeste nel fiorire d'oro dei suoi rami. Nell'albero terra e cielo si rispondono reciprocamente, così che esso possa lasciare essere la flagranza locale, il senso mondo, di questa sera d'inverno. Per un verso, gli uomini, i molti, sono già a casa in attesa della cena e vedono dalla finestra cadere la neve, mentre per l'altro, alcuni, i pochi, sono ancora in viaggio e presagiscono la casa attraverso sentieri inusuali, oscuri, e forse la presagiscono e la tentano anche per coloro che, siccome sono già al riparo, credono magari di sapere che cosa sia l'essere di casa, l'abitare, e quindi la familiarità, la famiglia e la progenie, l'essere padre e l'essere madre, il generare e il procreare. Il poeta dice: fiorisce d'oro l'albero della grazia. Che cos'è l'oro, l'indole aurea? Dobbiamo sapere che l'oro appartiene, nella poesia di Trakl, alla fuga dei colori: bianco e nero, rosso e argenteo, azzurro e verde, oscuro e, infine, appunto, dorato o aureo. Come spiega Heidegger nel suo saggio sul Gedicht di Trakl, per l'intima natura, per l'indole del canto di questo poeta, ogni colore che traluce nelle sue figure poetiche si mostra sempre in due sensi simultaneamente. In altri termini, ogni parola che indica un colore è ogni volta capace di istituire un bisenso. Ad esempio, il verde dice simultaneamente la fioritura e la decomposizione, il bianco richiama il pallore così come la purezza, il nero rinvia al buio della tenebra in cui tutto è confuso e contratto, ma anche all'oscurità che protegge, ad esempio l'oscurità della notte lunare. Argenteo è il pallore della morte, così come argenteo è lo scintillio delle stelle o il chiarore della luna. E infine, d'oro o aureo è il fulgore del vero, ma anche, secondo un verso del poeta, l'orribile riso dell'oro. Fiorisce d'oro l'albero della grazia. Adesso forse comprendiamo un po' più distintamente questo fiorire, perché sappiamo del bisenso poetico in cui parla l'aureo. L'albero, nel suo fiorire d'oro, per un verso appare come quel vivente che accende attorno a sé il fulgore del vero, ossia il reciproco intonarsi di terra e cielo a favore di un soggiorno sulla terra, mentre per l'altro si mostra nella luce dell'orribile riso dell'oro. Perché l'oro qui ride e per giunta in modo orribile, cioè respingente e angoscioso? L'albero fiorisce e così indica l'oro della grazia, la vera primigenia ricchezza dell'abitare terrestre e celeste, ma, al tempo stesso, proprio mentre guarda di là verso la ricchezza della grazia, indica anche che questa ricchezza può essere interamente obliata e quindi variamente sostituita da suoi surrogati, ovvero ingannata e tradita da ciò che non potrà mai giungere sul suo piano e al suo rango. La ricchezza può essere usurpata da un'indigenza che si proclama ricchezza reale, mentre in realtà, appunto, è solo opulenza e brama, quindi assenza di ogni splendore. Se vogliamo riferirci ai termini prima richiamati, possiamo dire così: l'oro ride perché sa che può ingannare e abbagliare. È questo il ridere dell'inganno originario, quel ridere che non può attribuirsi a nulla e a nessuno, uomo o Dio che sia. Il ridere, forse, dell'origine di tutti gli inganni e di ogni distorsione, quel riso in cui il nulla carismatico, il più essente fra tutto ciò che è, può assumere le piatte sembianze di un mero nulla, un nulla negativo, un nulla di fatto, un puro vuoto che non interessa a nessuno. Consideriamo con attenzione ciò che stiamo scorgendo. Addirittura il nulla carismatico, l'origine del senso che noi mortali siamo chiamati ad ergere, può trasformarsi in una pura e semplice insensatezza. D'altronde, non è l'albero stesso, proprio nel suo flagrante vigore radicato nella terra e assorgente verso il cielo, già sempre disposto, dovremmo dire, suo malgrado, a lasciarsi inquadrare non solo nella forma oggettivata dell'esemplare di una certa specie vegetale, ma anche, e nella nostra epoca, ossia nella nostra genitura del senso ormai definitivamente, come una mera risorsa e riserva di energia? Non è forse l'albero ridotto a riserva di energia, quindi a parametro di un calcolo, ormai il sostituto, dobbiamo dire, planetario dell'albero della grazia? E la stranezza, anzi, per riprendere qui una formulazione di Heidegger, l'enigma è questo, che la suddetta sostituzione è tale da far sì che la grazia stessa appaia oramai solo come una dimensione puramente utopica o immaginaria, poetica e dunque impotente, o metafisica e dunque irreale, così che l'energia valutabile e calcolabile si imponga come il cuore stesso, la sostanza di ogni attendibile senso. L'enigma è questo, che là dove la grazia sia saputa e cantata come la ricchezza stessa, l'albero, ogni albero, appare anche come una risorsa nel senso dell'aiuto all'abitare e al costruire. Invece, lì dove la grazia sia obliata, accade che il carattere risorsa, ormai avulso da ogni gratitudine, avulso dalla genitura del senso, saturi ogni attendibilità e invada, con la sua unica legge, l'abitare umano, al punto che l'abitare stesso rischia di diventare uno strumento senza direzione, un mero e veloce passaggio del potente inquadramento tecnico di ogni res sotto forma di risorsa e di fondo. Parliamo dell'albero, ma ci riferiamo implicitamente a qualunque frutto della terra, vivente o non vivente, sino ai fiumi e alle montagne, ai laghi e ai mari, ai venti e alla luce del sole, ossia ciò che chiamiamo natura terrestre e celeste o semplicemente natura. Quando la natura appare solo come una riserva di energia, un deposito di risorse, lasciandosi quindi cogliere come un campo o un habitat tecnicamente controllabile, una struttura di punti logistici e di plessi cibernetici, la grazia non ha più un luogo, una flagranza locale entro cui mostrarsi. Ciò che così si genera è una sorta di misteriosa e violenta scissione nell'uomo, con l'uomo e per l'uomo, fra la natura tecnicamente controllabile e la natura del soggiorno abituale, il quale resta necessariamente improntato alla gratuita genitura del senso. Per intenderci, seguendo una fruttuosa indicazione di Heidegger, chiamiamo la prima natura natura tecnicizzata e calcolabile nella forma di un inarrestabile computo di affidabilità, e la seconda natura natura naturale e incalcolabile nella forma dell'affidamento perenne. Ora, proprio nel bel mezzo di questa scissione, noi oggi dobbiamo costruire per abitare e abitare per costruire, nostro malgrado, la continuazione dell'attuale abitare e rispondere, in pace e in guerra, alla necessità tecnica del mondo odierno. Proprio nel bel mezzo di questa scissione, sotto i suoi colpi silenziosi, dobbiamo abitare come esseri naturali, come mortali nella natura naturale, esistere dall'alba al tramonto e attraversare la notte, esistere nel ritornante mutare delle stagioni, e nel tempo come avvento di istanti mai uguali, e nello spazio come luogo sempre delimitato dal confine celeste. Nel bel mezzo di questa scissione dobbiamo dunque sempre ancora esistere come genere umano, cioè come un genere diverso dal restante vivente, animali e piante. Così esistiamo anche come progenie. E siamo una progenie, nel mezzo della scissione fra le due nature, sempre ancora simultaneamente nei suoi tre tradizionali sensi, nel senso dell'unicità dell'umanità, ma poi anche nel senso delle genti e delle stirpi, dei rami e delle famiglie, e infine nel senso che però attraversa i precedenti e li sostiene, dei due generi, della dualità dei generi, uomo e donna. Qui siamo oggi chiamati, ognuno d'indole propria e tutti insieme, a essere ancora padri, figli, figlie, madri, sorelle, fratelli. Anche qui e ora, nella presente ora della genitura del senso, il cui corso è caratterizzato dal rapido reciproco estraniarsi delle due nature, anche qui e ora si genera una progenie. Anche oggi vi è senso. Il nostro cammino mostra come, con l'espressione genitura del senso, tentiamo di pensare qualcosa di costitutivo. Genitura vuol dire adesso per noi il generarsi del senso sia nella modalità dell'intima sorgiva rigenerazione, sia nella modalità della devastante degenerazione. Sondiamo così l'attendibilità di pensare ciò che normalmente chiamiamo la nostra storia, o la nostra cultura, o la nostra civiltà, ossia l'Occidente, in senso tracliano l'Esperia. Senza entrare nella questione della inadeguatezza di questi concetti rispetto al compito di diagnosticare ciò che oggi ha luogo, in senso essenziale, sulla Terra, osserviamo solo questo, che la scissione fra la natura naturale e la natura tecnicizzata ci sia apparsa nella forma di un enigma, ci spinge a formulare una congettura che dice: l'odierno mondo tecnico, sostenuto dal pensiero calcolante, cioè dall'unico pensiero ormai riconosciuto, non è affatto dell'ordine delle cosiddette necessità storiche. Non vi sarebbe, insomma, qualcosa come un destino della tecnica o un destino dell'Occidente già deciso ab eterno, chissà poi dove e perché. Stiamo invero congetturando che il nostro mondo attuale non si fondi su una necessità storica. Non avremmo, insomma, nessun diritto, nessuna ragione nel rappresentarlo come l'esito di una evoluzione tecnico-scientifica o di una involuzione tecnicista e scientista. È invece possibile far vedere come esso si fondi su una fase compiuta della grande genitura del senso iniziata nella Grecia dei primi pensatori. Ma non possiamo seguire questo cenno. Accontentiamoci di osservare come l'odierna genitura, al pari di tutte le altre geniture appartenenti al generarsi esperide del senso, a sua volta per così dire conterraneo delle grandi geniture orientali, ebbene rimanga inintelligibile nella sua essenza se ci si arresta al piano della scienza storica. Le scienze storiche possono certamente fornirci utili informazioni e istruttive ricostruzioni, possono anche presentarci, grazie al lavoro dei grandi storici, lucidi resoconti e, come si dice, affascinanti affreschi. Tuttavia, con la storia restiamo sempre al di qua di un sentimento della genitura. Vi può essere storia, e quindi memoria storica, racconto e consapevolezza storici, solo là dove vi sia genitura del senso. Mai però la storia, il moto della fattualità narrabile, può determinare la genitura. Agli occhi del sentimento della genitura, del sentimento geniturale, i tratti di fondo dell'odierno generarsi del senso possono essere indicati sulla base di un presupposto che questa sera ci siamo esercitati a sperimentare e che suona così. L'odierna genitura è tale per cui i suoi abitanti, dunque anche noi, tutti insieme e ognuno d'indole propria, sono potentemente spinti ad assumere, sempre più decisamente, una posizione tale per cui il senso stesso, il senso mondo, la grazia, il nulla carismatico, sia escluso da ogni considerazione e resti non pensato e quindi non sentito. Il nulla, nell'odierna genitura, deve restare via dal sapere, deve apparire o come uno scandalo o come una fantasia nichilista e una follia. L'abbiamo già rilevato. Pronunciamo questa parola, nichilismo, come se si trattasse di un'ovvietà. Nichilismo, il venir meno del senso dell'essere e del senso di ogni cosa, la svalutazione dei più alti valori, la caduta dei valori fondamentali e innanzitutto del sommo valore, ovvero di Dio. Così si esprime l'opinare comune, informato a filosofemi derivati dal pensiero di Nietzsche. Si può in verità mostrare come tale opinare si fondi su una concezione insufficiente del nichilismo, anzi su una sua diagnosi nichilistica. Il nichilismo, nella sua vera essenza, non ha niente da spartire con la supposta caduta dei valori fondamentali, bensì con il sistematico misconoscimento del nulla, nel senso della grazia del mondo, quel misconoscimento che per sussistere si alimenta, non a caso, proprio del pensare per valori. Che Dio sia divenuto un valore, il sommo valore, e che ci si affanni nel tentativo di riaverlo sempre ancora come tale, è questo il segno più netto del nascosto e potente dominio del nichilismo. Indichiamo adesso, per semplici titoli, alcuni fra i cardini dell'odierna genitura del senso. Sono dei tratti che ognuno potrà facilmente riconoscere. Primo tratto, la determinazione dell'uomo come animale sociale attivo e il suo conseguente inquadramento nel format cibernetico della risorsa umana. Secondo tratto, il dominio planetario del pensiero calcolante, articolato nel pensare per valori e nel pensare per modelli. Il carattere misurabile della natura si impone come l'unico accesso al mistero del senso. Terzo tratto, la riduzione della verità a carattere dei processi performanti di controllo e di assicurazione della natura come fondo di energia. La verità si trasforma in mera performatività, cioè in una misurazione degli effetti cosiddetti pratici di un determinato sapere. Quarto tratto, il costante sradicamento di ogni res dalla flagranza locale del senso e il conseguente pericolo che l'uomo perda il suo rapporto sorgivo con la lingua madre, ossia con la sorgente della poesia. Qui la lingua viene ridotta a linguaggio, a mero mezzo di espressione e di comunicazione, in una parola a strumento di informazione. Quinto tratto, l'inquadramento della sfera divina e celeste nell'ambito dell'impatto vissuto religioso, la riduzione di Dio a mero oggetto del bisogno di spiritualità e di trascendenza, come si dice. A questi tratti ne aggiungiamo un sesto, rincuorante. L'odierna genitura, che possiamo anche chiamare, se si vuole, mondo tecnico, costituisce forse la prima vera libera occasione concessa all'uomo esperide di esperire in modo immediato il pericolo e la tentazione che, fin dall'inizio della genitura, minacciano il senso. Egli potrebbe così accorgersi che proprio là dove il pericolo e la tentazione, divenuti nel frattempo estremi, non siano più misconosciuti e anzi siano sentiti finalmente per ciò che sono, ebbene proprio lì possano liberarsi delle vie di scampo, delle vie che, per quanto mi pare di vedere, attenendomi qui interamente al Denkweg di Heidegger, devono essere preparate innanzitutto nel pensiero e nell'arte. Fermiamoci qui, in realtà non siamo che ai primi passi. All'inizio abbiamo detto che il nostro fine era quello di costruire una domanda sull'essenza attuale della paternità. Adesso quest'unica domanda inizia a mostrarsi. Essa suona: che cosa significa essere padre nell'odierna genitura del senso? Come adergere questo essere in modo che la paternità sia innanzitutto assunta come un contegno genuinamente genitoriale, ovvero geniturale e pensante, e non come un carattere bioetico dell'impatto vissuto. Il cammino fin qui seguito suggerisce solo questo, ovvero che si tratta di mantenere sempre viva quella domanda affinché noi stessi, come progenie, possiamo restare figli del senso, capaci di insistere e resistere nel senso e di tentare, quando è necessario, le parole per la grazia, le parole di gratitudine nei confronti del nulla. Lo abbiamo visto, pensare significa innanzitutto ringraziare. Un aiuto all'intesa ci può essere fornito da tre cenni di tre poeti. Il primo cenno, ancora di Hölderlin, indica il punto più essenziale e doloroso della nostra genitura. Il secondo cenno, di Johann Peter Hebel, ricorda l'essenziale di ogni genitura. Il terzo cenno, di René Char, indica l'immediata ricchezza del senso che attraversa tutte le geniture. Si tratta di tre parole paterne. Hölderlin. Un segno noi siamo, senza intonazione, senza dolore siamo, e abbiamo quasi perso la parola della lingua madre nella terra aliena. Hebel. Che lo si voglia riconoscere o no, siamo piante che hanno bisogno di radici per crescere dalla terra in modo che possiamo fiorire nell'etere e donare dei frutti. Char, nel mio paese, i teneri tentativi della primavera e gli uccelli malvestiti sono preferiti agli scopi remoti. Nel mio paese si ringrazia.